Anche noi vi salutiamo, vi ringraziamo tanto di averci invitati in questo posto stupendo e vi ringraziamo della stima che ci dimostrate. E noi però vi chiediamo un aiuto prima di cominciare a parlare, cioè di spostare il pensiero non alle nostre persone, ma a quello che il Signore crea nella vita di ciascuno di noi, di ciascuna delle nostre famiglie. E cioè noi vorremmo fare così, tirarvi la volata, cioè darvi come uno schema che noi per motivi di servizio ci siamo studiati e sul quale abbiamo riflettuto, perché anche voi possiate ammirare e onorare i miracoli che il Signore ha fatto nell'esistenza di ciascuna delle vostre famiglie, del vostro matrimonio, perché dopo il pericolo è dire quelli lì sì, noi no, non esiste questa cosa. Perché Gabri dice sempre che se due cose sono uguali una è inutile, e il Signore non ha fatto nessuno uguale a quell'altro in tanti miliardi che siamo al mondo, e quindi bisogna solo che ci alleniamo a vedere i miracoli che il Signore ha fatto nella nostra vita, altrimenti abbiamo questo rischio: o ci sentiamo delle nullità e quindi andiamo in depressione, e anche questo non è bene perché diamo adito al demonio per buttarci ancora più giù, oppure ci sentiamo dei superman perché siamo migliori degli altri. Non abbiamo nessun metro di paragone se non l'amore di Dio e il Signore Gesù. Gli altri sono coloro che ci camminano a fianco, ma l'unico con il quale ci dobbiamo confrontare è il Signore, anche perché così noi ci mettiamo a riparo, cioè noi non vogliamo essere guardati, vorremmo che emergesse la presenza di Dio nella vita degli sposi, che in questo momento è la nostra, ma potrebbe essere la vostra, cioè potremmo anche fare il contrario, cioè che noi ci sediamo lì e che voi venite qua e che andate a cercare i miracoli che il Signore ha fatto nella vostra vita, che sarebbe uguale. Sarebbe uguale l'idea, anche se emergerebbero dei miracoli sconcertanti, perché se uno va a scavare nella propria vita e si gira indietro e dice: ma come ho fatto? Ma come ci sono saltato fuori? Ma non, cioè, se lo dovessi rivivere adesso non ce la farei. Eppure siamo qui e che ce la raccontiamo, giusto? Ecco, allora,
l'unica vera icona è questa che dobbiamo guardare. Noi siamo interpreti di un amore che si rivela a ciascuno di noi con estrema originalità. Ciascuno di noi è una proprietà di nostro Signore e solo Lui può custodire anche questo segreto che portiamo dentro di noi. Noi con la nostra povertà che si è unita in un matrimonio, sono le due povertà che si uniscono nel rapporto coniugale, siamo un segno e espressione di questa grandezza. Il vero mistero grande si è celebrato nel momento in cui appunto nostro Signore ha fatto sì che l'uomo e la donna si incontrassero in un suo progetto e diventasse poi, questo ce l'ha fatto capire nostro Signore in croce, segno evidente dell'amore che Lui ha avuto con la Chiesa e con tutta l'umanità. Quindi noi siamo un segno molto piccolo di fronte anche a questo spettacolo meraviglioso, una fogliolina di fronte a questo spettacolo. Però ognuno di noi ha il dovere di condividere questa frase che dicevi tu prima, molto vera, condividere questo patrimonio, questo sogno incredibile che il Signore ha fatto in ciascuno di noi.
Allora, per iniziare la storia concreta, noi ieri l'altro abbiamo compiuto 41 anni di vita insieme. Perché se pensiamo al percorso partendo da quando ci siamo dichiarati il nostro amore, era l'11 settembre del 73, e col golpe in Cile, noi non ce ne siamo fatti del golpe in Cile, però nel nostro sì. Quindi abbiamo fatto 41 anni di vita insieme ieri l'altro. C'era un Vangelo stupendo ieri l'altro. Se ti chiede qualcuno ti chiede la tunica dagli angeli, il mantello non presta senza, tutta una cosa che ti rivoluziona il cervello e ti fa ripensare tutta la tua vita, va bene. Però ci siamo messi insieme l'11 settembre del 73 in un campo parrocchiale, tanto per dire che voi sapete di cosa si tratta. Dopo cosa abbiamo fatto? Eravamo carichi come chissà e ci siamo messi a servire dei ragazzini, quindi facevamo catechismo ai ragazzini. Mentre facevamo catechismo ai ragazzini c'era la storia, allora era molto forte l'anima del volontariato, Quindi noi raccontavamo come c'erano delle famiglie che davano la loro vita, soprattutto agli ultimi del mondo, alle periferie, come direbbe Papa Francesco, della nostra terra, e quindi spiegavamo ai ragazzi che delle famiglie partivano per andare a servire i poveri della terra. Noi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, e come mai noi andiamo a dire queste cose e poi noi non le facciamo? E ci siamo trovati un po' impacciati perché non avevamo risposta, cioè non c'era qualcuno che diceva no, voi dovete stare a casa, quindi siamo dovuti partire, no? Ci siamo preparati per partire per l'Africa e ci siamo sposati in una maniera molto bella l'8 di gennaio del 78. Allora era la festa dell'Epifania, perché c'era quella legge che spostava tutte le feste, per cui era l'Epifania. Noi ci siamo sposati come festività liturgica il giorno dell'Epifania. Abbiamo intensificato la preparazione e in estate siamo partiti. Siamo partiti perché avevamo questa esigenza di radicalizzare il Vangelo, cioè un bisogno di radicalità, di vivere appieno il Vangelo del Signore. E lo facevamo secondo l'enunciato della Genesi, cioè l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola. E noi, come una carne sola, volevamo fare questo servizio. Abbiamo iniziato nel nome del Signore e siamo partiti da giovani sposi, siamo stati via 2 anni e mezzo. Siamo arrivati in mezzo all'Africa, a 1 grado nord dall'equatore, in mezzo alla foresta equatoriale, in condizioni molto lontane da quelle attuali, e non avevamo mezzi di comunicazione, per cui siamo stati in un blackout di 6 mesi, senza sapere niente dall'Italia, senza poter trasmettere niente, perché ovviamente non c'erano i telefonini, non c'erano i computer, queste cose qua. Per cui abbiamo realmente tagliato il cordone ombelicale con il nostro mondo di appartenenza e ci siamo visti catapultare in questa comunità di giovani preti, deoniani, erano 5 capri, 4-5, sì. Un frate, 4 preti, tutti di 30 anni, giovani così, e abbiamo dovuto affrontare la realtà della fatica del vivere in un mondo sconosciuto, con delle dimensioni di chiesa sconosciute, perché noi eravamo sempre abituati a questa enfasi intorno ai missionari, mentre ci siamo trovati davanti a 4 ragazzi con i capelli lunghi, pantaloni corti, canottiera, e io ero l'unica donna a 22 anni con questi 7 uomini, perché c'era anche un volontario, per cui abbiamo avuto una sorta di purificazione abbastanza dolorosa nei confronti della realtà ecclesiale. E anche siamo stati messi alla prova come sposi, perché la durezza della vita ci ha portato a dover sopravvivere ognuno per conto suo.
Sì, soprattutto là dove una realtà della famiglia era estremamente vissuta in modo, non dico negativo, ma estremamente problematico, anche perché la poligamia, la mancanza di una visione anche sociale della famiglia come un luogo di tutela della maternità, della donna, e lì c'era una proliferazione di famiglie dove ogni uomo, ogni maschio meglio, aveva non so quante famiglie, e quindi c'era una situazione che anche ai sacerdoti appariva inverosimile nel sostenere la famiglia come noi c'eravamo instradati e pensavamo, e che poi nel tempo abbiamo conosciuto e appreso e compreso nella sua grandezza come matrimonio. Siamo negli anni in cui era da poco uscito Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, dove si cominciava a riflettere anche in Italia sul valore e il significato del matrimonio, ma siamo ancora in una fase di gestazione di quello che è una teologia e di una pastorale della famiglia. I sacerdoti quindi conoscevano la famiglia attraverso le confessioni, quindi attraverso tutta una realtà culturale un po' arcaica sostanzialmente. Quindi abbiamo avuto anche fatica nell'essere un segno di una realtà nuova come quella della famiglia e
sì,
della coppia.
Tanto per dirvi che dunque è successo questo, io mi occupavo delle donne, Parlavamo, io parlavo il dialetto locale che è l'ingala, e Gabri doveva insegnare nella scuola senza libri di testo, senza niente, in francese, per cui avevamo due sopravvivenze diverse. Quindi cosa succedeva? Che io in un secondo momento ho lavorato anche con i lebbrosi, perché venne un medico con un progetto di risanamento della situazione dei lebbrosi, per cui avevo questa realtà. Invece Gabor doveva far sopravvivere il mondo degli studenti. Allora io, avendo contatto con le donne, dopo è successo che mi sono ammalato, ho preso la mare, tante cose, sono dovuta rientrare in Italia a curarmi un po', sono stata via 2-3 mesi, perché fate conto che ero diventata 8 kg meno da adesso, insomma, ero lì, sul bordo. E quindi, mentre vado via, tanto per dirvi il concetto di relazione coniugale, di famiglia, mi dicono le donne: Madami, perché mi chiamavano Madami, non ti preoccupare del tuo uomo, al tuo uomo ci pensiamo noi, ci siamo in tanti. Ho detto: lasciate dare, il mio uomo non ha bisogno di nessuno, per dire il concetto che avevano loro. E avevano una stima esagerata nei miei confronti, perché io ero sola donna con tutti questi uomini, quindi loro mi adoravano come se fossi un feticcio, perché pensavano chissà che cosa, no? Questo è il rapporto che mediava la lettura della famiglia anche per i nostri missionari, che erano venuti lì appena ordinati preti, quindi non avevano un rapporto equilibrato con il sacramento del matrimonio, per cui vedere noi, insomma, erano un po' interdetti, questa cosa qua. Poi cosa succede? Che l'altro elemento grande è stato che noi abbiamo cercato di vivere questi fratelli sacerdoti come dei nostri familiari, quindi noi ci comportavamo come se quella casa lì fosse la nostra casa e che loro fossero i nostri fratelli. Quindi io facevo, come dire, la resdora, no? Quindi facevo, non so, un dolce quando era festa, e mia mamma,
anni, quando tornavano dalla foresta, che stavano 15 giorni proprio nello stato brado, più assoluto.
Sì, che loro stavano via 15 giorni, tornavano che c'erano le ragnatele in camera, io cercavo di riordinare come fa una mamma, no? Allora, e come ho imparato io a casa mia, dopo i miei genitori mi mandavano i biscotti Ringo, mi ricordo, nei cassoni con gli aerei, no, le navi, e io mettevo un biscotto Ringo alla domenica per ognuno, per dare un tratto di festa, ma le prime volte era durissima, perché non so, loro prendevano i fiori dalla tavola, dicevano: questa roba non si mangia, non va sulla tavola, per dire, no?
Oppure non avevano festeggiato il compleanno da una vita,
erano imbarazzati anche nei momenti di festa. Quindi noi ci siamo fatti carico di questo. E cosa ne è emerso? Una relazione talmente profonda e familiare che ha segnato la nostra esistenza. Perché da lì noi abbiamo imparato a condividere l'esistenza e il servizio ecclesiale con i sacerdoti. E ci sono dei sacerdoti che tuttora sentiamo familiari, dopo 36 anni, 37, che li conosciamo, e ci vediamo solo quando loro vengono in ferie, cioè ogni 3 anni. Però ad esempio col superiore della missione, che è padre Dino, che è un tipo alto come lui, insomma, che anche lui aveva delle sorelle, quindi sapeva un po' come rapportarsi alle donne, non era proprio così impacciato come gli altri, no? Che mi trattavano un po' da giochino, un po' da... non sapevano neanche come fare, poveretti. Invece padre Dino sapeva. Ci siamo lasciati con questo messaggio: a distanza, per 2 anni, noi tutte le sere, prima di dormire, leggevamo un capitolo della scrittura. In 2 anni ci siamo fatti la lettura di tutta la Sacra Bibbia, noi qui e lui in Zaire, in Congo. Per dirvi il tipo di legame profondo ed intenso che si era creato. Lui ha sofferto molto, noi l'abbiamo sempre aiutato e assistito. Questo stile ha fondato anche la collaborazione successiva. In più, noi ci sentivamo mandati dalla nostra parrocchia, il nostro parroco ci venne a trovare, quando vide che tipo di relazione avevamo tra di noi, ci diede questa profezia: voi dovete passare la vostra vita accanto ai sacerdoti. Tanto per dire, l'ultima notte della vita del nostro parroco, l'abbiamo passato insieme, perché io e Gabri l'abbiamo assistito tutta notte, l'ultima notte della sua vita, perché lui è rimasto in parrocchia. E quello è stato un po' la caratteristica del nostro servizio ecclesiale, quello di condividere i percorsi di servizio con i sacerdoti. Infatti con Don Enrico abbiamo lavorato a fianco 16 anni. Lui in pratica ha manifestato il desiderio di capire qualcosa di più della vita familiare, di diventare un membro della nostra famiglia quasi, tant'è vero che i bambini all'asilo disegnavano la nostra famiglia anche con Don Enrico, il nonno e la nonna ci mettevano Don Enrico, che nessuno capiva chi era, ma era lui, perché lui voleva esplorare la vita di una famiglia. E noi ci siamo sentiti di permettergli di entrare nella nostra famiglia, naturalmente con tutti i pro e i contro della situazione. E, è stato un cammino assolutamente ricchissimo, che ha nascosto naturalmente dell'impegno, della fatica, anche del bisogno di chiarirsi, di soffrire insieme, però la cosa che ha guidato questo è sempre stata una gran volontà di bene e di comunione, che ha sempre sanato anche i normali conflitti che ci sono tra le persone, no? Perché quando ci sono delle teste pensanti è ovvio che dopo ti devi mettere d'accordo e qualche conflitto ce l'hanno tutti, cioè è normale, questo qui non è che... Però ci ha guidato questa cosa. E quando Don Enrico se n'è andato noi pensavamo di riuscire così, invece ci siamo resi conto che la nostra forza non era le capacità di uno e le capacità dell'altro, era la comunione. E questo è un patrimonio enorme che ci portiamo dentro.
Un flash su quello che è stato anche l'esperienza che è maturata appunto con questa convivenza nella comunità deoniana in Africa è stato il fatto che noi siamo andati per fare un servizio alla gente. Di fatto quello che ora resta in modo più significativo è stata questa esperienza all'interno di una condivisione comunitaria con questo gruppo di sacerdoti. E quindi è significativo perché non è tanto quello che facciamo, è la modalità con cui noi lo facciamo, la motivazione per cui noi lo facciamo. È chiaro che occorre pensare, progettare un'azione, come era un progetto in cui eravamo inseriti. È chiaro che era duro insegnare, era duro lavorare con la gente, quindi c'è un significato nell'azione, come c'è un significato nell'azione pastorale che si fa all'interno di una comunità per il popolo di Dio. Ma ciò che diventa credibile anche l'azione che facciamo, che sostiene l'azione che facciamo, è la condivisione, torniamo a quella parola che ci ha un po' introdotto quest'oggi, la condivisione con le persone con cui noi lavoriamo. E d'altronde poi anche l'esperienza di Nostro Signore, che ha dato un annuncio di salvezza, ma l'ha dato attraverso una comunità, l'ha dato attraverso un linguaggio proprio di questa comunità, anche toccando le miserie e le pochezze di questa comunità. Così anche noi abbiamo fatto questa esperienza e sempre di più quando la guardiamo nel tempo troviamo che è un'esperienza reale, come reale la vita familiare, e quindi diciamo non ha, e se diciamo familiare non diciamo formale. E quindi in questo senso ci portiamo anche nell'oggi, dove le attività che facciamo devono essere proprio improntate su questo aspetto reale, della vita reale e familiare e non formale, quindi una pastorale che deve essere familiare e non pastorale formale, e quindi attraverso tutto quello che comporta l'accettare anche la difficoltà di comunione, come è stato anche questa condivisione con questi sacerdoti, dove alcuni di questi avevano veramente fatto toccare a noi un profondo vuoto e perplessità. Un sacerdote è stato per 6 mesi senza parlare, senza comunicare, senza trovare un riferimento alla comunità, chiudendosi in sé. Pensate cosa vuol dire in un ambiente dove non hai nessuno cui poterti appoggiare, anche avere delle così, anche distrarti in qualche modo, a vivere una tensione di questo genere. Che sensi, e come succede in famiglia quando c'è una realtà di sofferenza, e come succede in una comunità parrocchiale quando c'è una... Quindi diciamo che questa è stata una scuola intensiva che ci ha portato a maturare velocemente della realtà che poi abbiamo compreso dopo, abbiamo cominciato ad assimilare e superare dopo. Però è stato veramente un crocevia, un crogiuolo anche di esperienze, l'una intensa vicino all'altra.
Poi cosa facciamo? Torniamo a casa dall'Africa.